25 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Questa sera parliamo del piano di pace per l'Ucraina. Ci chiediamo, è pace o è capitolazione dell'Ucraina? È sempre più la seconda che la prima. Io introduco subito la nostra prima ospite, che è Anna Zafesova della Stampa. Buonasera Anna.
Buonasera.
Perché io non so che impressione abbia tu, ma oggi noi qui in riunione ne parlavamo e io avevo l'impressione di essere in qualche mese fa, insomma, di essere un po' tornato indietro nel tempo, anche rispetto alle congetture, alle analisi, alle ipotesi che si facevano, no? Su perché Trump presenta un piano del genere, che è sostanzialmente l'accoglimento della linea russa. Era già successo qualche mese fa, poi le cose sono andate in un'altra maniera, ci si è messa in mezzo sostanzialmente l'Europa, Trump sembrava essersi allontanato da Mosca e adesso questa sorpresa di nuovo. Per quale motivo?
Ma devo confessarti che io ieri il file del mio pezzo l'ho intitolato "E ci risiamo", perché anche a me sembrava tanto un déjà vu, anche molto strano, perché poi sarebbe anche nemmeno la seconda, ma sarebbe pure la terza volta, perché anche il vertice in Alaska più o meno era sulla stessa falsariga. Allora, diciamo che innanzitutto sappiamo che c'è una parte dell'amministrazione americana di cui il frontman pubblico è Steve Witkoff, che appoggia praticamente senza riserve le richieste russe e quindi continua a promuovere quelle che sono le richieste russe. La seconda cosa da dire, però, per onestà, è che quello che sta uscendo, e sta uscendo di tutto, anche proprio letteralmente in questi minuti, tra Casa Bianca, Kiev, indiscrezioni varie alle varie agenzie, eccetera, potrebbe non essere esattamente lo stesso piano, ecco, potrebbero esserci dei particolari, e soprattutto la differenza è che la Casa Bianca ha appena fatto una dichiarazione nella quale dice che non si tratta di una capitolazione, che tutti i punti sono aperti alla discussione, che si tratta di una bozza e non di un pacchetto prendere o lasciare come era stato altre volte. Quindi a questo punto io non mi resta che
gioco
ipotizzare
un po' gioco dello stop and go, forse, no?
Non mi resta che ipotizzare che uno dei motivi per cui questo piano all'improvviso, dal nulla, è uscito ieri anche in media americani vicini alla Casa Bianca ed è stato fatto filtrare in questo modo, proprio per bruciare probabilmente alcuni aspetti particolarmente scottati, per mettere in allarme gli europei e Zelensky.
Allora, chissà che anche le parole del segretario di Stato Vaticano Parolin non vadano un po' in quella direzione lì, perché è appena uscita una serie di dichiarazioni di Parolin. C'è un titolo dell'Ansa che è fuorviante rispetto alle sue parole, perché gli mette in bocca sì al piano USA, però poi se lo leggiamo non è così, perché il segretario di Stato dice: ci stiamo naturalmente a un piano di pace per porre fine al conflitto, mi sembra di sì, sperando che si aprano veramente via al dialogo, dice, e poi Parolin dice che bisogna coinvolgere l'Ucraina, l'Unione Europea, e questo significa evidentemente
Esatto.
cambiarlo immediatamente, perché le notizie che sono trapelate rispetto a questo documento prevedono, io dicevo, una capitolazione, perché si tratta di consegnare tutto il Donbass, la Crimea, di riconoscere anche persino la lingua russa di nuovo in quelle zone, ma soprattutto dimezzare l'esercito, disarmarlo,
Esatto,
Ucraina
e
neutrale.
soprattutto questo.
E cioè questa è la resa praticamente.
E soprattutto questo, perché, come dire, sul fatto che i territori occupati dalla Russia non si possono recuperare in questo momento, questo insomma era evidente un po' a tutti. Riconoscerne de jure l'accessione è tutt'altra cosa, ma soprattutto se l'Ucraina deve dimezzare il proprio esercito, rinunciare alle armi a lunga gittata, rinunciare a entrare nella NATO, rinunciare ad avere truppe di peacekeeping occidentali sul proprio territorio, rinunciare, rinunciare, rinunciare a tante altre cose, tra cui le sanzioni alla Russia e l'indagine, la penalizzazione dei crimini di guerra commessi sul territorio ucraino, allora questa si chiama vittoria russa, ovviamente. Se le modalità non sono queste, allora si potrebbe parlare di un compromesso, tutto da discutere, tutto da negoziare, tutto da concordare, che però per il momento non pare, cioè da Mosca non è arrivato nessun segnale di accettazione di questo compromesso. Per esempio, uno dei dettagli chiave, a quanto pare, sembra che la linea del fronte passerà dove è adesso e che quindi Putin non pretenderà di avere le parti delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson che secondo Putin farebbero parte della Russia.
Quali sono le condizioni? Qual è un piano, diciamo, di compromesso? Perché poi di questo stiamo parlando, di compromesso che Kiev potrebbe accettare, a tuo parere?
Beh, un piano di compromesso potrebbe essere appunto il congelamento della linea del fronte attuale, oppure un compromesso, diciamo uno swap territoriale come quello che era stato ipotizzato in una delle fasi precedenti, del tipo che la Russia appunto si ritira da Kherson e Zaporizhzhia e in cambio ottiene un pezzo della regione di Donetsk che appunto vorrebbe conquistare, dove comunque sono già in corso dei combattimenti. Qui ovviamente stiamo giocando a risico così, certo, a freddo, però questo potrebbe essere. Dopodiché è evidente che la parte dell'Ucraina che rimane indipendente e non occupata dalla Russia deve avere garanzie dalla guerra aerea, che è quella che vediamo appunto fare effetti devastanti su tutta l'Ucraina, anche perché ne pregiudicherebbe la ricostruzione. Chi andrebbe a investire nella ricostruzione di un paese che Putin bombarda quando gli viene voglia? Quindi è chiaro che l'Ucraina deve avere non solo garanzie di sicurezza scritte sulla carta, ma anche garanzie di sicurezza molto più che come armamenti, come di difesa antiaerea, scudo missilistico, eccetera eccetera, perché le garanzie scritte sulla carta le abbiamo già viste con il memorandum di Budapest, e francamente anche le garanzie, siccome nell'ultimo anno gli Stati Uniti sono riusciti a mettere in discussione anche tanti altri accordi scritti e di durata decennale, per esempio gli impegni nell'ambito della NATO, francamente credo che una cosa sulla quale nessuno, anche l'Europa, non vorrà transigere è quella su un'Ucraina armata e capace di difendersi,
sì, anche perché
dai cambiamenti di umore.
Fidarsi di Trump è da folli, decisamente, quindi è logico che
nessuno
si fida. Senti, ti faccio l'ultima domanda a proposito di terreno. Tu citavi prima questo fattore che è determinante, e adesso c'è un'agenzia che dice che le truppe russe hanno conquistato la città di Kupiansk nel Kharkiv, e questo è un annuncio importante, però, se fosse confermato, naturalmente.
È un annuncio importante, gli ucraini hanno già ovviamente smentito, è possibile che i combattimenti sono in corso, che parte dei territori che i russi rivendicano sia come minimo infiltrata dalle truppe russe, ma il punto non è dove tirare la linea del fronte, il punto è che sicuramente Putin ha scommesso tutto sulla forza militare, sull'avanzata via terra e sui bombardamenti. Del resto dell'Ucraina, incluse soprattutto le infrastrutture civili e le zone residenziali, per costringere l'Ucraina a fermarsi, a ridurre le proprie richieste di fronte a un'alternativa, come dire fermatevi adesso, se no sarà peggio. Okay. Però questo è anche aggiungo che questo però è anche un po' propaganda, perché anche Putin ovviamente non ha risorse infinite. Solo oggi il Moscow Times ha rivelato che la banca centrale russa ha cominciato a vendere le proprie riserve auree per colmare il deficit prodotto dalle spese militari di Putin. Quindi diciamo che Putin ha fretta, anche perché si rende conto che non può andare avanti così all'infinito.
Grazie Anna Zafesova, La Stampa, buona serata, buon lavoro se devi chiudere il giornale.
Buon lavoro, grazie.
Avete sentito Anna Zafesova, i dubbi, insomma, sia rispetto alla propaganda di guerra, che ovviamente è propaganda di guerra, sia rispetto al reale sviluppo di una trattativa. Allora, con il professor Giovanni Savino dell'Università Federico II di Napoli, che saluto, buonasera professore.
Buonasera, grazie per l'invito.
Andiamo a cercare di capire che succede a Mosca, perché Mosca si deve pronunciare, a un certo punto dovrà farlo.
Sì, tra l'altro è notizia di una mezz'ora fa, secondo quello che trapela dal pool di giornalisti che seguono il Cremlino, ci dovrebbero essere degli annunci importanti da qui a breve. Vedremo se si tratta di un falso allarme oppure no, però di sicuro l'annuncio anche dato da Zelensky di essere disposto ad avviare delle discussioni sul nuovo piano Trump fanno capire che è chiaro che ci si aspetta qualcosa da Mosca, qualche reazione.
Ma questo piano Trump è considerato una base di partenza, una vittoria, un piano fake, qualche cosa che poi in realtà nasconde una vera trattativa? Come lo stanno realmente vivendo in Russia?
In realtà noi non abbiamo reazioni ufficiali, quindi non si sono sbottonati nemmeno nel dare qualche voce di corridoio. Ok, vi è chi sostiene che il piano si tratti dell'ennesimo tentativo di Trump destinato a non aver seguito, anche perché offrirebbe, questo è molto interessante, troppo poco a quello che è lo sforzo bellico russo. Dall'altro lato, noi assistiamo a una vera e propria, in realtà c'è molta confusione da parte di quelli che sono i commentatori, sia all'opposizione che a favore di Putin, perché non ritengono di poter inquadrare questo piano come qualcosa di realistico. E c'è da dire anche che il fatto che sia trapelato sulla stampa prima di arrivare a una discussione fra le parti potrebbe stare a significare che è stato fatto un tentativo di bruciarlo, essenzialmente, questo piano. Però la Russia cosa otterrebbe? Otterrebbe di sicuro qualcosa a livello diplomatico che fino ad oggi non ha, ovvero un riconoscimento dell'occupazione del Donbass, che però, come ha fatto notare il politologo, tra l'altro anche lui in esilio, Fyodor Krasheninikov, che però prevede anche il pagamento di una sorta di fitto da parte russa agli ucraini per mantenere il Donbass. Quindi, come dire, si tratterebbe anche di una sorta di situazione paradossale.
Spieghi questo meccanismo, non ho capito.
Allora, nel senso che secondo quanto nelle pieghe del piano Trump vi sarebbe questa previsione per cui la Russia dovrebbe pagare una sorta di fitto all'Ucraina per il Donbass, che potrebbero essere considerati come riparazioni e così via. E questo però, come dire, apre la strada, sembrerebbe uno scenario, come dire, un po' insolito.
Sì, viene un po' da ridere, come se Trump avesse proposto di comprarlo
con mutuo. Dopo quasi 4 anni di guerra, insomma, avere una soluzione del genere appare ridicolo se non si trattasse poi di una vera e propria tragedia come quella che stiamo assistendo. Quindi, come dire, in questo momento siamo nel campo delle ipotesi e delle chiacchiere. Quello che mi sento di dire è che sicuramente ci sarà un tentativo di provare a far sedere le parti, come in tutti questi mesi si è provato a fare, però il Cremlino potrebbe lasciarsi andare dalla tentazione di continuare a non accettare, perché ritiene di avere il coltello dalla parte del manico, di avere successi sul piano militare, di vedere una crisi comunque importante, quale quello dello scandalo sulla corruzione dei vertici ucraini, soprattutto della cerchia vicina a Zelensky, e quindi di continuare a tentare l'azzardo di un possibile crollo all'interno dell'Ucraina. Un azzardo che però, come dire, dura ormai da 4 anni.
4 anni appunto l'atteggiamento politico, militare, diplomatico non è cambiato in questi 4 anni, si chiede la capitolazione dell'Ucraina fino a quando non dovesse arrivare un momento in cui anche Mosca dovesse accettare un compromesso. Questa cosa è completamente fuori dalle ipotesi ragionevoli?
Ma il momento del compromesso, il compromesso potrebbe essere accettato in un momento in cui Mosca ritenesse di essere in una situazione di debolezza e di difficoltà, in questo momento non ritiene di esserlo, e questo è uno dei problemi riguardo a quello che avviene. In più c'è un altro elemento che è stato sollevato da Koz, uno dei blogger di guerra più seguiti nell'ambito nazionalista russo, ovvero il piano Trump, ok, lo accettiamo, e poi cosa succede quando Trump andrà via dalla Casa Bianca? C'è anche questo elemento che viene spinto da alcuni settori della politica russa più favorevole alla guerra, che deve essere tenuto conto. Come sappiamo, in Russia il cambio ai vertici al momento non è previsto, mentre invece negli Stati Uniti, almeno fino adesso, si vota.
Certo, la portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, vabbè, conosciamo il personaggio, professor Savino, quindi prendiamola per quello che è, però in un briefing con la stampa ha detto il piano di pace in Ucraina è buono per entrambe le parti, e questo ha spiegato Leavitt, è un piano, attenzione, questo è interessante, in continua evoluzione, ma il presidente lo sostiene, è un buon piano sia per la Russia che per l'Ucraina, crediamo che dovrebbe essere accettabile per entrambe le parti, forse io sottolineerei quel continua evoluzione.
Esatto, perché oggettivamente noi non abbiamo delle dichiarazioni ufficiali su questo piano, e quindi potrebbero esserci anche delle posizioni diverse da questo punto di vista, e per cui lo stesso fatto di piano in continua evoluzione sembra un po' una voce sfuggita dal senfuggita, per indicare quelle che potrebbero essere cambiamenti di vario tipo. Però attenzione, perché si è letto anche già che Zelensky avrebbe accettato de facto il piano Trump. Io non la vedrei così, nel senso che Zelensky si è detto disposto a discuterne, sono due cose diverse, però di certo c'è un elemento, il fatto dello scandalo corruzione, e che la NABU, ovvero l'autorità anticorruzione ucraina, sia legata agli Stati Uniti, potrebbe essere un mezzo di pressione su Zelensky, questo sicuramente.
Grazie professor Savino, una buona serata.
Una buona serata.
Adesso Angela Mauro, corrispondente da Bruxelles dell'Huffington Post. Buonasera Angela.
Buonasera.
Perché in tutto questo l'Europa non è menzionata. Leggevamo adesso della dichiarazione della portavoce della Casa Bianca, Leavitt, che parla di un piano buono per entrambe le parti, dove entrambe le parti sono l'Ucraina e la Russia. Viene da pensare, con un retropensiero, che il vero pensiero da Washington sia che entrambe le parti sono gli Stati Uniti e la Russia, ma lasciamo perdere questa cosa. Sicuramente non c'è di mezzo l'Europa. Come ha reagito oggi la Unione Europea?
Beh, ha reagito ammettendo, e mi riferisco all'alto rappresentante UE per la politica estera, Kaja Kallas, che qui non ne sapevano nulla, anche se la sua risposta a chi chiedeva se funzionari europei abbiano partecipato all'elaborazione di questo piano degli Stati Uniti, Kallas ha dato una risposta un po' sibillina, ha detto che io sappia no, il che lascerebbe pensare, perché io ho chiesto anche allo staff di von der Leyen, che magari invece la Presidente fosse stata in qualche modo informata e preparata a quella che insomma sembra un'inversione a U rispetto all'atteggiamento occidentale finora tenuto dagli Stati Uniti e dall'Europa insieme verso l'Ucraina. Von der Leyen oggi non ha parlato sull'argomento, è vero che è impegnata al G20, ma insomma non ha detto nulla, e i suoi non commentano a domanda su, appunto, alcuni funzionari europei hanno partecipato alla stesura del piano oppure no, il che mi fa dire che evidentemente non possono affermare di non aver saputo totalmente nulla, il che non vuol dire che l'Unione Europea sia parte delle trattative. Come ben sappiamo, e come dicevi bene tu, dagli Stati Uniti, insomma, sono loro che parlano con Putin, l'Europa lascia fare Trump, non ha conquistato finora un posto a tavola, è ancora lì, combatte per averlo. Kallas oggi diceva comunque qualunque piano di pace deve essere concordata con Kiev e con l'Unione Europea. Già se guardiamo la reazione di Tajani è un po' diversa. Tajani dice non sta né all'Italia né all'Europa, deve decidere Kiev, il che vuol dire lasciamo che Trump tessa la sua tela. Ma ad ogni modo, comunque, oggi qui a Bruxelles si sono riuniti i ministri degli esteri degli Stati europei e a vedere anche, insomma, se guardiamo le dichiarazioni di Callas e anche di altri ministri, possiamo dire sicuramente che alla fine dei conti l'Unione Europea è uscita molto spiazzata e anche un po' umiliata da un piano statunitense che tra le altre cose concede il Donbass a Mosca e quindi va a infrangere il dogma della sovranità territoriale dell'Ucraina, uno dei pilastri della difesa occidentale dell'Ucraina contro Mosca. E quindi c'è una situazione evidentemente di grande confusione, di smarrimento, perché allo stesso tempo l'Europa è molto impaurita, perché l'Ucraina è il fronte europeo, è il confine europeo verso Mosca, ma vuole confermare il suo impegno per Kiev, ma non trova i soldi per farlo. C'è, come sapete, una grande discussione sul prossimo prestito per Kiev, discussione sì, che è evidentemente in stallo.
Angela, tu davi un'interpretazione interessante della dichiarazione del ministro degli esteri italiano Tajani, che va hai detto se la deve vedere Kiev, noi facciamo un passo indietro, se posso aggiungere io. Effettivamente, se consideriamo, per venire all'Italia, adesso con l'ultima battuta con te, quello che è accaduto in questi giorni, no? Quindi il tema dell'attacco al Quirinale e poi Salvini che ancora oggi pomeriggio è tornato a sostenere che bisogna disimpegnarsi sull'Ucraina, eccetera. E sappiamo qual è la, come dire, vicinanza ideologica tra Giorgia Meloni e Donald Trump oggi. In passato lo era con Putin, oggi lo è con Trump. Allora, di nuovo Italia osservato speciale da questo punto di vista in Europa?
Però mi viene da chiedere, osservato speciale da chi? Qui c'è una sensazione davvero di smarrimento, cioè nel senso che, allora, Tajani, esponente del governo, forse, il governo più amico di Trump tra gli stati maggiori dell'Unione Europea, ha fatto quella dichiarazione dicendo diamo spazio sostanzialmente a Kiev, a Trump che tesse la tela con Putin e facciamo un passo indietro, come dicevi tu, come Italia e anche come Unione Europea. La questione degli aiuti all'Ucraina, questo è il vero punto. Qui a Bruxelles vorrebbero raggiungere un accordo entro la fine di dicembre, entro il Consiglio europeo di dicembre, sul nuovo prestito per Kiev. Kiev sta per andare in bancarotta il prossimo anno, ha bisogno di quel prestito per vivere. Però non si sa dove trovare i soldi, perché gli Stati membri non hanno simpatia per diciamo, l'opzione prendiamoli dal nostro bilancio nazionale, quindi facciamo altro debito. Non hanno simpatia per l'opzione facciamo altro debito comune, perché comunque si tradurrebbe in tassi di interesse da pagare poi in futuro, e le opinioni pubbliche nordiche sappiamo che non vogliono che si intraprenda questa strada, e l'idea di prendere i soldi dagli asset russi congelati all'inizio della guerra si scontra con numerose perplessità, problemi legali sollevati dal Belgio, che detiene la maggioranza degli asset russi congelati, con la sua finanziaria Euroclear che ha minacciato azioni legali. D'altronde Tajani oggi ha fatto anche altre dichiarazioni dicendo che, lasciando ben capire che l'Italia comprende benissimo le preoccupazioni del Belgio. In tutto questo dobbiamo considerare un altro aspetto e chiudo: l'inchiesta per corruzione esplosa in Ucraina, che ha colpito già due ministri del governo ucraino e nonché uno stretto collaboratore di Zelensky, come si sa, e forse c'è anche un'altra persona. Insomma, è un'inchiesta che complica ancora di più questa discussione, perché fa dire a un filo putiniano come Orban basta, l'Unione Europea dovrebbe smettere di dare i soldi a un paese così corrotto, mai daremo i soldi ungheresi alla mafia di Kiev. Tutto questo potete ben capire come scava poi nell'opinione pubblica europea, per esempio, certo, in Germania, dove ormai il 40% degli elettori, almeno nella parte est della Germania, dice di votare un altro partito filorusso come l'AfD.
Certo, grazie Angela. Angela Mauro,
grazie a voi.
Buona serata. Le 20.30 è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte delle 20 torna come sempre domani poco dopo le 8, rimanete con noi, con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.